La prima fase della vita di Alessandro Manzoni abbiamo detto che fu la fase più creativa, quella che lui dedica alla letteratura. E anche quella fase la possiamo dividere in due epoche, prima e dopo la conversione al cattolicesimo. È innegabile che ci sia una vera e propria frattura tra i due periodi, ma è altrettanto innegabile che esistano significativi elementi di continuità in queste due fasi, cioè quella pre e post conversione. Noi sappiamo che Manzoni visse la sua adolescenza, la sua giovinezza, sicuramente lontano dal cattolicesimo. Nasce da una famiglia che da parte paterna è molto legata alle tradizioni cristiano-cattoliche, ma da parte materna no. Giulia Beccaria è figlia di Cesare Beccaria, il padre, uno dei padri dell'illuminismo. Quindi Manzoni cresce in una situazione familiare molto eterogenea. Da un lato costretto dal padre a frequentare collegi religiosi, dall'altro con il mito della madre, con il mito dell'illuminismo, che vive quando poi da adolescente, da ragazzo, andrà a trovare la madre a Parigi e dove incontrerà il mondo dei filosofi illuministi francesi. In quella fase Manzoni è assolutamente lontano dalla religione ed è un Manzoni prettamente neoclassico, illuminista, è il Manzoni che è affascinato dalla tradizione foscoliana, alfieriana, dalle opere di Vincenzo Monti, dalle opere di Parini, cioè dei grandi intellettuali milanesi e non solo milanesi, perché Alfieri non è milanese, Ugo Foscolo non è milanese, ma tutti i grandi intellettuali della fase illuministico-neoclassica. In questo periodo Manzoni non ha nessun tipo di interesse nei confronti della religione, ma per lui la letteratura, l'arte in genere, deve essere morale, cioè deve comunque condannare i vizi e celebrare le virtù. Manzoni, sin dalle prime sue opere, quindi non parliamo dei Promessi Sposi, ma parliamo delle opere precedenti ai Promessi Sposi, cioè le tragedie, ad esempio, o le poesie civili, come marzo 1821 e il 5 maggio per Napoleone, sono opere che celebrano il vero, cioè che affrontano il problema del vero. Manzoni è molto interessato alla verità storica e morale, che solo in un secondo momento diventerà la verità suprema ed eterna di Dio, ma inizialmente il suo obiettivo è quello di arrivare a una verità storica. Poi, convertitosi al cristianesimo, il suo obiettivo sarà arrivare alla verità non più storica, ma alla verità eterna, che è quella di Dio. Come Manzoni si converte? Manzoni si converte per amore, perché incontra una donna, Henrietta Blondel, Henrietta, Enrichetta, dite come volete, Blondel, che è una donna molto religiosa, inizialmente calvinista, ma poi si converte alla religione cristiano-cattolica e porterà Alessandro Manzoni a fare tutti i passi giusti, seguendo quello che è l'iter tipico della religione cristiano-cattolica. Cioè Manzoni si comunicherà, farà la cresima, insomma diventerà un praticante cristiano-cattolico. E anche le sue opere letterarie risentiranno moltissimo di questa conversione. Ne è prova i Promessi Sposi, in cui l'obiettivo dell'autore è appunto quello di arrivare a una verità eterna, che è la verità di Dio. Nei Promessi Sposi i personaggi principali, Renzo, Lucia, Don Abbondio, Don Rodrigo, l'innominato, eccetera, eccetera, tutti devono fare i conti con un personaggio non reale, ma presente trasversalmente in tutta l'opera, che è appunto la provvidenza divina. Manzoni ci fa capire, sin dalle prime pagine dei Promessi Sposi, l'importanza, la necessità, diremmo anzi, di fare ricorso alla provvidenza. La provvidenza è qualcosa che provvede, cioè che vede per noi, che aiuta il buon cristiano, che non abbandona il buon cristiano. Quindi la prima fase di Manzoni è quella delle idee illuministiche, quella della propensione pragmatica, quindi il desiderio di tradurre in opere letterarie gli ideali politici, filosofici che dovevano celebrare la cosiddetta dignità dell'uomo, la difesa della giustizia sociale. In questa prima fase Manzoni evidenzia una fiducia assoluta nella ragione e per Manzoni l'arte deve avere un valore sociale ed educativo. Questo è importante, ragazzi, la cultura deve educare. Questo lo dicevano gli illuministi, ma questo dovremmo dirlo noi. La cultura deve educare a che cosa? A vivere, a essere dei buoni cittadini, a essere dei buoni genitori, a saper gestire i rapporti sociali. Attraverso la cultura si dialoga, si evitano gli scontri, si dovrebbero evitare gli scontri, si dovrebbe avere un approccio critico alle cose e purtroppo non sempre questo accade. Nella prima fase, quella preconversione, Manzoni si avvicina ai filosofi illuministi francesi, ai cosiddetti idéologues, cioè un gruppo di scienziati e studiosi di filosofia, di storia e di diritto, che portano avanti ideali sicuramente laici, razionalisti, progressisti, che influenzano moltissimo le idee filosofiche e sociali di Alessandro Manzoni. Ma Manzoni poi, conoscendo Henrietta, si converte. E il Manzoni convertitosi al cristianesimo, vede il cristianesimo in maniera rigida, con rigore, con serietà. Tant'è che Manzoni si avvicinerà a un cristianesimo giansenista. Chi sono i giansenisti? I giansenisti erano coloro che seguivano il pensiero di Giansenio. Giansenio era colui che vedeva la religione in maniera molto rigida, molto chiusa, ortodossa, potremmo dire. Ortodossa vuol dire rispettosa delle regole del Vangelo e della Bibbia. Manzoni si scaglia contro le ipocrisie dei cristiano-cattolici. Lui è cristiano-cattolico, ma non sopporta il falso cattolicesimo di molti che si professano credenti, ma in realtà vivono da non credenti. E credo che purtroppo, cioè io sono d'accordo su questo, in questo con Alessandro Manzoni, purtroppo molti si professano credenti, ma in realtà vivono da non credenti, e questo per uno che crede veramente deve essere un grande dolore. Per Manzoni, il cristianesimo non è una religione elitaria, cioè è una religione che si deve rivolgere al popolo, a tutti. Proprio perché è Cristo che ci insegna questo. Quindi le opere di Manzoni post conversione sono opere che cercano di arrivare a un pubblico sempre più vasto, sempre più ampio. Mentre il primo Manzoni, quello illuminista, quello neoclassico, è un Manzoni elitario, è un Manzoni che si rivolge ai dotti, che si rivolge ai pochi, che non ha interesse a raggiungere il grande pubblico, con la conversione e con la consapevolezza, la presa di coscienza che la religione deve parlare al popolo, deve parlare a tutti e non solamente a una parte, anche le sue opere letterarie di questa fase, della fase della, appunto, conversione, conversione. Sono opere che cambiano registro, che cambiano destinatari. Inizia a rivolgersi a un pubblico più ampio. È il periodo dei cosiddetti inni sacri. Inni sacri sono opere che hanno come scopo quello di raggiungere un numero cospicuo di lettori. Lui aveva pensato di scrivere 12 inni, ma alla fine ne realizzerà solamente 5, l'ultimo dei quali, la Pentecoste, ed è quella più celebre e quello più famoso, porterà via moltissimo tempo a Manzoni. Sempre in questa fase, la fase della conversione, che forse è la fase anche più ricca di produzione letteraria, in questa fase noi abbiamo anche le tragedie. L'idea di scrivere delle tragedie, un genere peraltro molto vivo nella letteratura dell'epoca, gli viene dopo aver letto le tragedie di Alfieri, ma anche le opere di Monti, le opere di Ugo Foscolo. Con le tragedie lui vuole raggiungere un pubblico ampio. Sono tragedie politiche, sono tragedie che devono evidenziare l'ingiustizia. L'ingiustizia è i soprusi che i potenti esercitano su chi è costretto a subire. Sono due tragedie storiche, cioè ambientate nel passato. Si chiamano Adelchi e il Conte di Carmagnola. Nel Conte di Carmagnola il potere militare rappresentato dal conte è in contrasto con il potere politico del Senato Veneto. Vi è in questa tragedia uno scontro tra due forme di potere. E il conte di Carmagnola ci appare come una figura ambigua, come una figura sicuramente non solare, non limpida, una figura di personaggio che trama nell'ombra, un personaggio sicuramente non simpatico. La Adelchi, invece, è ambientata molto nel passato, è ambientata nel Medioevo, è ambientata nell'Italia che sta vivendo lo scontro politico, culturale, tra i Franchi di Carlo Magno e i Longobardi. Adelchi è un Longobardo ed è il fratello di Ermengarda, che è stata data in sposa a Carlo Magno. Carlo Magno però rifiuta, ripudia, scaccia Ermengarda perché vuole conquistare il regno dei Longobardi. E quindi vi è questo scontro tra Adelchi, il principe longobardo, e Carlo Magno. Ovviamente chi avrà la peggio sarà Adelchi, che morirà, ed è lì il cuore della tragedia. Ma nella tragedia il personaggio più bello, più celebre, è sicuramente questa Ermengarda, questa donna che, possiamo dire, sembra anticipare poi alcune caratteristiche della Lucia dei Promessi Sposi. È una donna ripudiata, è una donna lacerata, è una donna umiliata, che vive la propria vita con dignità e attesa, fino a diventare, a farsi monaca e cercare nella religione una consolazione alle ingiustizie della vita. L'opera però che più di tutte segna il passaggio della conversione di Manzoni è sicuramente I Promessi Sposi. Dobbiamo dire che Manzoni fino a 35 anni in realtà ha scritto solamente versi, perché anche le tragedie sono in versi, gli inni sacri sono in versi. La scelta della prosa, la scelta della narrativa all'inizio degli anni 20 è legata al desiderio di raggiungere quei lettori che non leggono poesia, ma che invece sono incuriositi da un genere nuovo, quello del romanzo. Ecco, perché un genere nuovo? Perché, se ci pensate, il romanzo è un genere abbastanza recente. All'epoca di Dante non esistono romanzi, All'epoca di Ariosto, del Rinascimento, non esistono romanzi. Il primo romanzo in realtà potrebbe essere il Filoccolo di Boccaccio, ma è un caso isolato. Petrarca non scrive romanzi. Boccaccio scrive solo il Filoccolo, poi non ne scrive altri. Appaiono i primi romanzi nel Barocco, nel Seicento, ma sono romanzi che ebbero poca fortuna. Il romanzo nasce di fatto in Italia con l'Illuminismo. I Verri, i fratelli Verri, scriveranno dei romanzi e non solo loro, ma si afferma nell'Ottocento. Manzoni sarà il primo grande romanziere italiano, il padre del romanzo ottocentesco, e sarà colui che riprenderà il filone del cosiddetto romanzo storico, che viene creato, inventato dall'inglese Walter Scott, che scriverà Ivanhoe. Manzoni afferma che la letteratura deve proporsi per raggiungere il vero. Il vero, la verità, è l'unica sorgente da cui l'autore deve partire e deve tendere. Quindi l'obiettivo di Manzoni è quello di dar vita ad un'opera che ha forti legami con la verità. Ecco perché è romanzo storico. Cos'è il romanzo storico? È un'opera in prosa che parte da eventi reali, realmente accaduti, e fa coesistere personaggi prevalentemente inventati che interagiscono tra di loro in modo fantasioso, inventato dall'autore. Quindi la cornice è vera, gli scenari sono veri, alcuni personaggi sono anche veri, ma la maggior parte sono inventati e l'interazione tra i personaggi è una creazione dell'autore. Nei Promessi Sposi, Manzoni dimostra una grande attenzione per il popolo, che già era emersa nelle tragedie, ma che nei Promessi Sposi raggiunge la massima espressione. I personaggi del libro dei Promessi Sposi, infatti, abbracciano tutte le classi sociali. Abbiamo i ricchi, abbiamo i poveri, abbiamo i religiosi, abbiamo i laici, abbiamo i governanti, abbiamo i conquistatori, abbiamo i rivoluzionari, abbiamo scene completamente diverse tra loro, perché abbiamo eventi storici come la peste, come la carestia, o abbiamo anche piccoli eventi apparentemente insignificanti, no? Come le violenze dell'innominato, le minacce di Don Rodrigo. Tutto questo per dar vita a una vera e propria commedia umana, in cui Manzoni mette in evidenza, in luce, l'animo dell'uomo. I Promessi Sposi sono una fotografia meravigliosa e ancora molto attuale dell'Italia. I personaggi dei Promessi Sposi li possiamo ritrovare oggi, ovviamente in chiave moderna, perché Manzoni è riuscito benissimo a disegnare le caratteristiche dell'animo umano, le caratteristiche tipiche dell'italiano. Ecco, io mi fermo qui perché poi vorrei dal vivo, nella prossima video lezione, iniziare a parlare nello specifico delle opere che abbiamo oggi analizzato. Quindi vi prego di mettere insieme sia questa audio lezione che la video che abbiamo fatto un'ora fa. Vi saluto di nuovo e vi abbraccio.